Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Ad un anno dai disastri naturali, presentate le zone rosse in Val Bavona, gli edifici interessati non potranno essere abitati. Tornano a salire le esportazioni di armi dalla Svizzera, superati 350 milioni nel primo semestre dell'anno. Trump ci ripensa, ordinata la ripresa di forniture militari all'Ucraina, la Casa Bianca torna ad evocare nuove sanzioni contro la Russia. Arrivati alle porte di Marsiglia, gli incendi nel sud della Francia, 450 le persone sfollate, le fiamme sotto controllo ma non ancora spente. Iniziamo dunque dal Ticino, perché quasi esattamente un anno dopo i disastri naturali che sono costati la vita ad 8 persone in Valle Maggia, ieri sera a Cevio, sono stati presentati dal Cantone e dal Comune i piani delle zone di pericolo della Val Bavona. Alcuni edifici si trovano in zona rossa, non potranno dunque essere abitati. L'area più problematica riguarda quella di Fontana, Bosco e Mondada. Il servizio di John Robiani.
La carta del pericolo è un documento, la cartina, evidenzia i gradi di pericolo a cui è soggetta un'area analizzata.
Sono proprietario di una casa nella zona rossa. Che cosa faccio con la casa? È perso tutto o...
Per fortuna casi come quello che abbiamo appena sentito, di persone la cui casa è finita in zona rossa, non sono molti. Lo conferma il geologo cantonale Andrea Pedrazzini.
Abbiamo a Fontana una decina di edifici in zona rossa, sono già stati o distrutti o gravemente toccati già dall'evento dell'anno scorso.
Cosa vuol dire? Vuol dire che non possono essere ricostruiti, sono inagibili, sono inabitabili?
L'utilizzo come abitazione secondaria o la ristrutturazione, la ricostruzione per il momento non è possibile.
Gli esperti del cantone hanno individuato rischi elevati di nuovi smottamenti, soprattutto nella parte alta di Fontana. E a Fontana l'anno scorso ci furono 5 morti a causa della gigantesca frana che travolse le case. Rischio medio ad Alnedo, dove una stalla è in zona rossa. Buone notizie invece per i nuclei di Ritorto e Roseto, giudicati fuori pericolo. E a breve le zone di pericolo verranno presentate anche in Valle Avizzara.
Entro l'autunno di quest'anno.
Ma torniamo alla Val Bavona e chiudiamo con le considerazioni della sindaca di Cevio, Wanda Dadò.
Questa per noi è lo strumento che da qua si parte per lavorare, è competenza del municipio, anche della direzione di progetto che abbiamo costituito, di progettare e di vedere cosa potremo mettere in sicurezza.
Opere di protezione unite al progetto di ricucitura paesaggistica che potrebbero forse far modificare un giorno le zone di protezione e la zona rossa.
Dopo un leggero calo lo scorso anno, tornano a crescere le esportazioni di materiale bellico dalla Svizzera. Nel primo semestre dell'anno hanno infatti superato i 350 milioni di franchi, mentre in Parlamento si sta facendo largo l'idea di un allentamento delle regole per l'export. Da Berna, Alessio Veronelli.
Dopo un 2024 al ribasso, con valore totale di esportazioni in materiale bellico per 664,7 milioni di franchi, primato assoluto nel 2022 con 955 milioni, nei primi 6 mesi di quest'anno ripresa in vista, con già 358 milioni di franchi di esportazioni. Cifre che secondo il gruppo per una Svizzera senza esercito indicano che non vi sia alcuna crisi del settore, come invece sostenuto dalla destra. Principale acquirente di questa prima parte dell'anno la Germania, 160 milioni circa in acquisti, seguita da Stati Uniti con 50 e Italia con 23 milioni circa. Germania che storicamente resta fra i principali acquirenti di armamenti Swiss Made, nonostante le limitazioni poste dalla legge elvetica sulla riesportazione di materiale bellico, una legge che potrebbe però essere modificata. Durante l'ultima sessione delle Camere federali, infatti, il Consiglio degli Stati ha deciso che in futuro l'industria bellica elvetica dovrebbe attenersi a regole meno rigide per l'esportazione, prevedendo possibili esportazioni verso stati belligeranti appartenenti alla NATO e trasferimento di materiale ricevuto da un altro paese senza il consenso della Confederazione. Modifica di legge che deve però passare al nazionale, dove incontrerà non poche opposizioni. Dovesse però essere approvata, un referendum promosso dal gruppo per una Svizzera senza esercito e probabilmente sostenuto dalla sinistra è quasi certo.
Il riammodernamento del sistema informatico per la registrazione dei migranti potrebbe costare alla Confederazione 3 volte di più di quanto previsto e nel frattempo potrebbe anche andare in panna. E l'allarme è lanciato dalla Delegazione delle Finanze del Parlamento, che trova in parte conferma nelle cifre fornite dalla SEM, la Segreteria di Stato della Migrazione. Sentiamo Aaron Guidotti.
Costerà più di 190 milioni quando ne erano stati previsti 66. Per Lars Guggisberg, consigliere nazionale UDC e presidente della Delegazione delle Finanze, è inaccettabile. Siamo preoccupati, ha detto ai microfoni di SRF. Stiamo seguendo il dossier da molto tempo e abbiamo notato che progressivamente le cose sono peggiorate. Dobbiamo quindi tenerlo d'occhio. Anche perché il CIMIC, il Sistema di Informazione Centrale sulla migrazione, è di estrema importanza per la Confederazione. Contiene più di 10 milioni di dati su cittadini stranieri ed è utilizzato da tutte le autorità federali, cantonali e comunali. Il problema è che si basa su standard tecnologici vecchi di 15-20 anni, tanto che il Consiglio federale già 4 anni fa sosteneva che il rischio di PAN fosse elevato. Se un portavoce della SEM ha confermato ai colleghi di SRF che sono stati commessi gravi errori nella prima fase del progetto, che hanno portato i responsabili a sottovalutare i costi finali, ha anche assicurato che le misure prese nel frattempo permetteranno di evitare una pan del sistema. Nel frattempo sì, perché il progetto doveva essere completato nel 2027, ma avrà almeno 5 anni di ritardo. Per questo motivo, per la Delegazione delle Finanze, il rischio di pan rimane comunque elevato e intende quindi mettere sotto pressione il consigliere federale responsabile Beat Jans. Anche perché uno degli scopi di questo riammodernamento era quello di ridurre i costi di utilizzo del 15-20%, cosa che per la SEM ormai non è più realizzabile.
Negli Stati Uniti, nuovo cambio di rotta della Casa Bianca sull'Ucraina. Pochi giorni dopo aver annunciato una pausa all'invio di nuovi armamenti, Donald Trump ci ha ripensato e ha ordinato la ripresa delle forniture militari, in particolare degli intercettori antimissili Patriot. Ci dice di più il nostro corrispondente da Washington, Andrea Vosti.
È tornato il gelo fra Casa Bianca e Cremlino. Con una brusca inversione di marcia, Donald Trump ha annunciato la ripresa delle forniture militari all'Ucraina, ordinando al Pentagono la consegna di almeno 10 batterie di missili difensivi Patriot. Nel corso di una seduta del gabinetto presidenziale, il presidente statunitense non ha nascosto la sua frustrazione nei confronti di Vladimir Putin, ricorrendo a un linguaggio decisamente poco diplomatico.
And a lot of people are dying. And it should end, and I don't know, we get a lot of bullshit thrown at us by Putin.
Troppa gente sta morendo. È una guerra che non avrebbe mai dovuto cominciare. A essere sincero, Putin ci sta raccontando un sacco di stupidaggini. Ha attaccato senza giri di parole il presidente statunitense. Putin fa sempre il carino, ma quel che dice è privo di senso.
It's very nice all the time, but it turns out to be meaningless.
Dopo aver scartato per mesi l'opzione, Trump è inoltre tornato a evocare la possibilità di adottare nuove sanzioni contro la Russia. Segno questo che la strategia della normalizzazione delle relazioni con Putin è forse arrivata al suo capolinea. Il recente stop alle forniture di armi a Kiev, parte di un pacchetto di aiuti approvato dalla precedente amministrazione, era stato autorizzato dal segretario alla difesa Pete Hegseth e giustificato con un allarmante calo delle scorte. Secondo alcune testate giornalistiche, gli Stati Uniti avrebbero in dotazione appena il 25% degli intercettori Patriot necessari per soddisfare tutti i piani militari del Pentagono.
Sono sotto controllo, ma non ancora completamente spenti gli incendi scoppiati ieri mattina ai margini di Marsiglia, che hanno toccato alcuni quartieri periferici della città nel sud della Francia. In redazione Chiara Savi.
Il forte mistrale, che ha continuato a soffiare per tutta la giornata, ha giocato un ruolo nell'alimentare gli incendi sviluppatisi lunedì scorso nel vicino comune di Pen-Mirabeau e poi spinti attraverso 700 ettari di terreno verso i quartieri nord di Marsiglia, avvolgendoli di un denso fumo rosso. In meno di un'ora, alcune aree, quelle più vicine alle zone verdi della seconda città di Francia, hanno dovuto dovuto fare i conti con le fiamme quasi totalmente arginate dai pompieri, ma non ancora completamente sotto controllo. Una decina di case sono state praticamente distrutte, alcune zone sono state evacuate, 450 agli sfollati. Agli abitanti di altre aree è stato invece ordinato di rimanere confinati in casa. Il traffico ferroviario e autostradale è stato interrotto a più riprese su alcune tratte. L'aeroporto di Marsiglia è stato chiuso tutto il pomeriggio, ha riaperto in tarda serata, mentre l'ospedale nord della città ha dovuto attivare i gruppi elettrogeni. In un pomeriggio veramente complicato, il quadro all'alba dà segnali invece positivi. Primo fra tutti, il vento sta calando e le autorità affermano che per il momento non si segnalano vittime. Non c'è però solo Marsiglia. Nel sud della Francia, a Narbonne, nei dipartimenti del Gard e dell'Hérault, negli ultimi giorni si sono sviluppati numerosi incendi dalle cause non ancora chiarite. Mille pompieri rimangono dispiegati per spegnere le fiamme, appoggiati anche da Canadair ed elicotteri.
Restiamo in Francia perché ci sono ancora guai giudiziari per il Rassemblement National. Il partito di Marine Le Pen è infatti sotto inchiesta da parte della Procura europea perché sospettato di irregolarità finanziarie nell'utilizzo di fondi europei. Da Parigi, Annalisa Cappellini.
Nuovi guai europei in arrivo per il Rassemblement National. Il partito di Marine Le Pen è indagato dalla Procura europea. I magistrati di Bruxelles sospettano che il Rassemblement National, insieme ai suoi alleati dell'epoca nel gruppo Identità e Democrazia, abbia indebitamente speso quasi 4 milioni e mezzo di euro tra il 2019 e il 2024. Cifre da capogiro, finite in gran parte nelle tasche di due società legate a Frédéric Chatillon e a Sigild Blanc, una coppia vicina a Marine Le Pen. Tramite le loro aziende, i due avrebbero intascato oltre 2 milioni di euro, grazie ad appalti e contratti che presentano gravi problemi di conformità, secondo gli ispettori di Bruxelles. L'inchiesta europea si aggiunge alla già lunga lista di vicissitudini giudiziarie di Marine Le Pen, che in Francia è stata condannata solo qualche settimana fa per un'altra vicenda, sempre europea, legata questa volta ad appropriazione indebita di fondi pubblici. Una condanna severissima che ha reso la leader di estrema destra ineleggibile almeno fino al 2026.
La Corte Penale Internazionale ha emesso ieri dei mandati di arresto nei confronti di alti dirigenti talebani in Afghanistan per la persecuzione delle donne, considerato un crimine contro l'umanità. I giudici hanno affermato in una dichiarazione che sussistono ragionevoli motivi per sospettare che la guida suprema Aibatullah Akhundzada e il giudice capo Abdullah Hakim Haqqani abbiano commesso il crimine contro l'umanità di persecuzione per motivi di genere. Incidente diplomatico tra il governo di Bengasi, che controlla l'est della Libia, e l'Unione Europea. Una delegazione composta di un commissario e tre ministri europei in visita ufficiale per discutere di migrazione è stata obbligata a lasciare immediatamente il territorio libico perché accusata di palese violazione delle norme diplomatiche. In particolare con il nostro corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
L'esito è perlomeno paradossale, se non beffardo. Il commissario europeo Magnus Brunner e i ministri di Italia, Grecia e Malta, responsabili per la migrazione, fra cui l'italiano Matteo Piantedosi, sono stati espulsi come persone non grate dalla Libia orientale, respinti proprio loro che di solito i rimpatri li promuovono a livello politico. I quattro erano in visita ufficiale per discutere di migrazione coi due governi libici. L'obiettivo? Rafforzare la cooperazione nella lotta all'immigrazione irregolare, sulla sicurezza e sui rimpatri. Ultimamente, infatti, sono ripresi con una certa frequenza gli sbarchi, soprattutto in Grecia, di migranti in partenza dalle coste libiche. Dopo una prima tappa a Tripoli, per i colloqui col governo di Abdelhamid Deiba, ufficialmente riconosciuto dall'ONU, la delegazione è ripartita alla volta di Bengasi e lì, nel primo pomeriggio all'aeroporto di Benina, il locale governo sostenuto dal generale Khalifa Haftar ha comunicato l'immediata interruzione della visita su ordine del premier Osama Saad Hamad, il quale ha denunciato una flagrante violazione delle norme diplomatiche e un disprezzo per la sovranità nazionale libica. Non è ben chiaro se all'origine dell'imprevisto vi siano alcune critiche formulate dall'ambasciatore dell'UE Nicola Orlando alla delegazione di Bengasi presente in aeroporto o se vi siano ragioni più profonde. Fatto si è che per Atene l'episodio costituisce un grave ostacolo alla collaborazione sui rimpatri, mentre il commissario Brunner ha ribadito la necessità di coinvolgere tutte le parti libiche nei programmi europei, lasciando tuttavia intendere che la Commissione potrebbe rivalutare i fondi destinati alla sponda orientale.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione, buon proseguimento d'ascolto.